Oh sì, certo. Ma ormai erano cose passate. Sì,
veramente mi chiamavo di colpulatore.
E poi io... Da allora voglio bene ad Antonio.
Della morte noi mai parlavamo del futuro, se il destino ci allontana. Ricordo di quei giorni, sempre uniti ci verrà.
Bello!
Non sapevo qual era il tuo nome.
È questa la vera sorpresa che mi voleva fare.
Anico,
il nome di battaglia era Vinc e io ero Sanduca.
E sto signore, domandai un po'. Senta, scusi, suo figlio da che scuola viene?
La morte
no, signore, io sono in visita.
Parlavamo del futuro, se il destino ci allontana. Il ricordo di quei giorni, sempre uniti ci terrà.
A Lucia, dai a spimpettassa.
È la seconda.
Sì, la seconda. Del terzo pacchetto.
Ah sì? E tu allora?
Una, è la prima. Ma data a Gianni.
E Gianni, te l'ho data io, era pure lui.
All'ultima era. Allora un punto. Apposta mai dato.
Ma questa è la patente di Gianni.
Gianni? De Gianni, mi sono sbagliato io.
Gianni? Gianni? Se n'è andato.
Perché se n'è andato?
Come andato?
Gianni?
Che numero carto, Gianni?
Io ho la patente sul, siamo scambiate le patenti.
Gianni? Gianni?
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Intanto, come annunciato, riprendiamo questo spazio sul nuovo giornale Giù in Città. Scusate la tosse e un po' il raffreddore. E intanto salutiamo i nostri ospiti. Prima salutiamo Guido. Buongiorno.
Buongiorno.
E poi salutiamo Anubi. Questo è un piccolo problema tecnico. Ciao.
Ciao.
Allora, cominciamo con Guido. È uscito un nuovo giornale in città, si chiama Pagina 99. Hai avuto occasione di dargli uno sguardo, di farti un'idea?
Sì, ho avuto l'occasione di dargli uno sguardo. Diciamo che devo anche, insomma, fare gli auguri in qualche modo, al di là dell'operazione complessiva, ad alcune delle persone coinvolte, perché sono persone con cui ho condiviso un percorso lavorativo e tra l'altro anche una lunga, estenuante battaglia sindacale. Quindi insomma, la prima cosa è un bocca al lupo dal punto di vista della loro prospettiva, delle loro prospettive di vita rispetto a questa vicenda. Detto questo, ma diciamo che la sensazione è che potrebbe essere, diciamo, un paradosso interessante quello che vede nel nostro paese fiorire sovente nuove iniziative editoriali, diciamo a scadenza praticamente stagionale, nel senso che
potremmo anche dire elettorale, va?
Sì, da un lato, però in fondo è la seconda stagione in cui un giornale nuovo si annuncia a sinistra della sinistra, diciamo, editoriale, di quella che tradizionalmente ha marcato, insomma, la storia di questo paese, in particolare del Manifesto e, se si vuole, anche dell'Unità, insomma, per chi ancora considera quelli dei lidi progressisti. Ed è la seconda volta, in qualche modo, l'altra volta era accaduta con Pubblico, il giornale, diciamo, legato al one man show Luca Telese, e che però questo progetto si annuncia, quello di Telese era anche debole dal punto di vista delle risorse, per così dire, di chi, diciamo, ci metteva i soldi, diciamo.
Adesso questo aspetto lo affrontiamo tra poco. Per adesso va bene, nel senso che intanto proviamo anche a dire com'è fatto questo giornale. Proviamo con il nostro altro interlocutore. Allora, il giornale sembra, Anubi, sembra ben fatto, cioè io non lo trovo male come prodotto. Che dici tu? Pronto? Mi sa che ci ha lasciato, lo dobbiamo richiamare. deve essere caduta la linea. Pronto?
Sostituisco Anubi nel frattempo.
Beh, sì, se ci provi non è male. Tutto sommato, deve
diciamo, essere... sì. Allora, così mi consenti di terminare anche quello che stavo dicendo molto, molto rapidamente. Nel senso che prima di dire come è fatto, io tenderei a dire che quello che però stupisce è come, ed è il paradosso italiano, per rispetto a questa fioritura di testate molto diverso, diciamo, dal resto del panorama europeo, dove ci sono testate diciamo storiche, stabili, e semmai la guerra sta accadendo con Liberazione in questi giorni in Francia è per la conquista di queste testate storiche, anche a sinistra, la sensazione è che si, al di là dei mezzi, ci sia anche un dubbio sulle idee, però non vorrei dire un deficit di idee, nel senso che in qualche modo in un mondo di comunicazione come quello attuale l'idea di tornare alla carta o di puntare molto sulla carta dovrebbe, io credo, essere accompagnata da un'idea forte. Mi chiedo se queste testate nuove, vista la loro fioritura così un po' casuale talvolta, tu dicevi elettorale, non saprei, siano accompagnate realmente da delle idee forti, cioè siano portatrici in qualche modo di un progetto che poi ne rende non solo appetibile l'acquisto da parte dei lettori, ma anche sensata l'operazione. Tutto è lecito, tutto è sensato, bisogna capire se in un mondo in cui segnali informativi e di comunicazione ne è piena la rete, insomma, scusate il gioco di parole, cioè ne è pieno tutto ciò che sta intorno a noi, se si possa pensare di competere o di partecipare con qualcosa che non abbia, oltre che delle gambe, anche delle idee, una testa forte. E questa io credo sia la prima cosa da dire rispetto a questa nuova testata.
Cioè, tutto sommato, ti sembra che al di là del dell'ottimo confezionamento, anche al di là della obiettivo interesse di alcune cose che si trovano dentro il giornale, per esempio l'altro giorno c'era un buon racconto della tendopoli di Lampedusa, un buon reportage sulla tendopoli di lampedusani tra virgolette extracomunitari a Berlino, per esempio c'è oggi una cosa sullo Yemen, poi lo guarderemo un po' meglio, però ti sembra che poi alla fine non ci sia proprio un'idea forza dietro?
Sì, cioè mi sembra che calcolando che soprattutto se parliamo, diciamo, di una proposta editoriale legata a un mondo ancora etichettabile di sinistra, insomma, con tutte le cautele del caso, vorrei capire non tanto qual è alla parte di sinistra che si guarda, ma a che idea della sinistra. Cioè, mi sembra che da questo punto di vista questa nuova testata non si annunci, non dico con una linea editoriale, ma con un progetto specifico, vero e proprio, di che cosa si voglia raccontare. Il fatto di contenere delle cose interessanti, voglio dire, rischia di essere episodico se non è accompagnato da una riflessione, cioè vi diremo questo, cercheremo di far luce su quello, non so come dirlo.
È chiarissimo. Adesso proviamo invece allora a prenderla da un altro punto di vista, nel senso che noi adesso abbiamo fatto un po' una descrizione, c'è questo problema, sentiamo anche cosa ci dice il nostro interlocutore che è caduto poco fa, lui c'ha la caduta facile in genere. Pronto?
Ce l'avete voi?
No, era solo una battuta, allora. Dai.
Dai, dimmi.
No, primo ragionamento appuntavamo sul che cosa anima da un punto di vista del progetto editoriale, ma più come idea. Non so se questo è il taglio giusto, ma dacci pure tu l'idea che ti sei fatto, diciamo così, un po' in libertà. Beh, poi passeremo alla fase dell'analisi di che cos'è questo oggetto.
Beh, diciamo, anzitutto va rilevato che è un'operazione, come si dice nella lingua della nostra città, piuttosto scafata in realtà. Finora, diciamo, progetti editoriali che stabilissero la sinergia tra il massimo degli strumenti disponibili e sono stati realizzati solo, diciamo, per collezione da i grossi, dal gruppo L'Espresso, da RCS, qui diciamo una pattuglia di promotori e di investitori che storicamente, biograficamente sa di cosa parla quando si muove sul digitale, ha costruito quattro formati editoriali in sinergia. Adesso vedremo, domani uscirà il primo settimanale, che è già sceso dall'aspettativa di 56-64 pagine a 48, d'altra parte la carta costa, e sta per apparire l'edizione tablet smartphone. Tutto è stato preceduto, come nel caso del fatto ad esempio dall'edizione digitale online, e insomma è un pacchetto di cose che è anche attenta, diciamo, alle esperienze di mercato rispetto all'utilizzo dei mezzi digitali, per cui non si fa un online diciamo così a sveltina delle news, ma approfondito. Ogni vettore è usato diciamo così, almeno nel progetto, al massimo. Insomma, non è un cattivo progetto dal punto di vista tecnico, ed è qualcosa di interessante che una società che dichiara, editoriale che dichiara un capitale sociale di 20.000 euro si avventuri su qualcosa di piuttosto complesso e ardito, diciamo, da questo punto di vista. Quindi, diciamo, dal punto di vista tecnico e di mercato l'idea ci sarebbe. Dal punto di vista del progetto, della strategia editoriale, bisogna dedurlo dai contenuti, dallo stile, dalle cifre linguistiche che il giornale sta offrendo in queste sue prime apparizioni.
Vabbè,
non posso solo dire questo,
mi sembra, vai, che il giornale sia proprio un giornale che punta a una larghissima diffusione.
No, assolutamente, però diciamo da un punto di vista di intenzione di mercato diciamo editoriale, non potrebbe anche non essere una stupidaggine, insomma, non voler fare un giornale generalista e non voler,
ho capito, però dichiarano
con un'aspettativa,
dichiarano 60.000 copie cartacee, insomma una tiratura di 60.000 copie.
Questa è l'Italia, nel senso che qui tutti i capitani coraggiosi poi però insomma anche non, che dichiarano di non fruire dei contributi pubblici, poi però dovendosi muovere nell'assetto giuridico dove sono, casualmente stampano molta carta, perché su quel volume di copie dei contributi obbligati indiretti arrivano, e non sono pochi. Adesso vedremo la politica degli abbonamenti, ma quello è un altro capitolo che di solito importa a queste editoriali informative per parecchi soldi.
Questa tua è una supposizione o è un, diciamo, come dire,
no, una supposizione che è come sono fatte.
Volevo sentire Guido su questo. Volevo sentire Guido su questo un attimo. Che dici, Guido?
Non ho capito sulla tiratura, sul
nodo che effettivamente loro hanno annunciato che non riceveranno finanziamenti pubblici, poi c'è questo fatto che tirano 60.000 copie, adesso con tutta la buona volontà, la realtà della diffusione di un giornale appena nato di quel tipo credo che sia molto molto più piccola per il come è confezionato, ma insomma questa è la mia supposizione. Anubi accennava che probabilmente anche perché ci sono una possibilità di recuperare delle risorse pubbliche dirette e indirette attraverso il cartaceo.
Ma dobbiamo anche chiarire una cosa per gli ascoltatori, forse, che in realtà praticamente nessuna testata in Italia vive completamente senza il finanziamento pubblico. Mosche bianche, insomma, quelle che dicono di farlo e che poi non so se effettivamente lo facciano fino in fondo, nel senso che buona parte della, diciamo, dell'editoria, delle testate anche schierate a sinistra vive, ha vissuto ed ha seguito anche vicende negative fino alla chiusura, spesso proprio in rapporto alla erogazione, diminuzione, taglio eccetera dei finanziamenti pubblici. Le grandi testate, i grandi gruppi usufruiscono indirettamente dei finanziamenti pubblici perché hanno,
delle agevolazioni per quanto riguarda tutta quella serie di merchandising che ormai portano in edicola, penso al Corriere della Sera o a Repubblica, che portano libri, videocassette, DVD, eccetera, eccetera.
Videocassette, cioè, sei rimasto veltroniano, sì, da questo punto,
esatto,
di vista.
Esatto, esatto, sì, era una, non era un lapsus, era proprio una questione d'età, insomma, generazionale, sei capito. Cioè, quello che voglio dire è che in realtà la scommessa del mercato, in questo caso dell'edicola, senza paracaduti, è spesso annunciata ma poi non vissuta fino in fondo. Cioè, la realtà è che in realtà il nostro è un mercato per molti versi dopato da questo tipo di risorse. È anche vero che in assenza di queste risorse una serie di testate storiche, tra tutte il Manifesto, insomma, vale la pena citarlo, non ci sarebbero più, proprio perché almeno all'origine il finanziamento pubblico serviva e serve nei fatti tuttora a garantire una pluralità di informazione fuori dalla logica dei grandi gruppi ormai, sì, monopolistici, visto che
allora però ci stiamo entrando piano piano, no? Ci stiamo entrando piano piano, però esatto. Io non posso fare a meno di vedere che un giornale come questo ha oggi ha semplicemente un paginone pubblicità della Edison, l'altro giorno c'aveva Eni, Telecom e Unicredit, tre paginoni. Non perché questo non ci sia niente di male, la raccolta pubblicitaria è il sale della vita, infatti noi siamo dolci, noi siamo solo dolci, nel senso che non facciamo raccolta pubblicitaria, abbiamo questo problema.
Non c'è sale.
Però c'è una certa raccolta pubblicitaria che è molto precisa. Che dici, Anubi?
Ma io dico che insomma sì, siamo al punto, nel senso che io
cioè grandi gruppi su, pubblicità che non avviene sulle, perché ti interessa promuovere Leni sulla pagina 90, però questo va detto anche agli ascoltatori, insomma.
No, ma infatti io scherzavo sul genio italiano creativo, insomma, perché poi in realtà questo è il caso di pagina 99, andrebbe analizzato, diciamo così, su elementi elementari scusate il gioco di parole. È interessante, no? Perché a parte la citazione di Kerouac, a parte la citazione di Maddox Ford, la pagina 99, su cui tra l'altro è stato anche viralizzato sui social media il lancio del giornale facendo un hashtag su Twitter in cui tutti hanno trovato la pagina.
No, non mi ricomincia con queste cose che non mi capisce nessuno.
No,
dico, dai.
Però appunto li capiscono quelli che seguono, ormai crescono, insomma. Però a parte ciò, questo 99 è anche dichiaratamente, l'ha scritto nella presentazione Bevilacqua, il 99%, insomma, non solo l'occheggiamento, proprio un tentativo di discorso sull'opposizione tra,
oddio,
il 99%
occupi Wall Street, sono dei sovversivi,
oddio,
e dove vogliono piantare
questo,
le loro tende?
E non lo so dove vogliono piantare le loro tende, anche diciamo vedendo certe vicende di Occupy Wall Street si può capire che le cose sono complesse e quindi non bisogna nemmeno troppo meravigliarsi, insomma, delle operazioni di cattura simbolica. Ma la cosa interessante è che il 99% sia promosso da dichiarati appartenenti all'uno. Ed è interessante, ora Bevilacqua ha avuto la sua vicenda già al Manifesto, non solo nel tentativo di salvataggio e quindi nell'offerta d'acquisto, ma nella direzione editoriale, insomma amministrativa, per diverso tempo. Mario Cuccia, fratello di Paolo, e Guido Paolo Camucci, diciamo, non hanno avuto questi stessi investimenti politici e pallini editoriali fino adesso, vengono dal mondo della finanza bancaria uno e della finanza digitale l'altro, capitale sociale 20.000 euro, 99% come meta discorsiva, insomma già qui comincia qualche problema almeno.
Va bene, questo però è un po' l'altro lato della luna,
non c'è da discutere che possano esistere, diciamo, componenti dell'1% illuminate, anzi, però
aspetta, se è l'altro lato della luna, sull'altro lato della luna il sole non batte, però vabbè, insomma, però siccome per non essere troppo cattivi, no, perché sarebbe anche poco carino per un giornale che ha 3-4 giorni di vita, invece sul giornale, perché io ho letto così, sì, velocemente, però proviamo a sentire Guido che dice, proviamo a sentire Guido che dice se oggi l'ha visto il giornale, l'hai visto?
L'ho visto
sempre tranne questa mattina.
Ah, quindi... vabbè, però diciamo, noi abbiamo visto, scorso velocemente le firme, anche la presentazione delle firme, diciamo di redazione, per cui c'è un pizzico di manifesto. Lasciamo perdere la questione dei tre direttori, del triunvirato che non porta mai bene, io l'ho già detto da tempo, da antichi e remoti tempi. E no, per quanto riguarda invece le firme, no? Per cui c'è un pizzico di Avvenire, un pizzico di manifesto, un pizzico dell'inchiesta, un pizzico di... come la vedi questa, diciamo, questa modalità, un pizzico di... una semplice raccolta delle migliori professionalità sul mercato disponibili, giovani e entusiaste, oppure un'alchimia? Sono le competenze, come vengono dichiarate naturalmente?
Ma insomma, intanto c'è comunque da segnalare il fatto che c'è anche un passaggio di neo-giornalisti cresciuti sul digitale.
Non ti sentiamo benissimo, forse dovresti, non so se hai cambiato posizione.
Dicevo che intanto okay. Io, senti?
Sì, sì, benissimo, vai.
Allora, dicevo che intanto c'è da segnalare che c'è il passaggio alla carta di alcuni giornalisti cresciuti, diciamo neo-giornalisti cresciuti in rete, cresciuti nel digitale, provenienti da inchiesta, che sono la loro prima esperienza, o più o meno, insomma, su giornali, diciamo, informati anche tradizionali, che provano già la sfida dell'edicola. Quindi c'è un elemento di novità, nel senso che comincia a crescere anche una generazione di, come dire, di narratori della realtà che non cresce nelle vecchie redazioni, e questo mi sembra già un elemento interessante, cioè prendere anche da forme nuove di comunicazione. Per quanto riguarda, diciamo, il patchwork redazionale, ma io credo che al di là delle scelte consapevoli ci sia anche un po', ci sia un po' anche l'esito le vicende, per quello che si diceva prima, cioè il fatto che non ci sia una fioritura stagionale di testate e che gran parte di queste testate tendano a occupare uno spazio, diciamo, relativo a un orizzonte di pubblico, una fetta di mercato, chiamatela come volete, segno tendenzialmente progressista, produce anche una sorta di mobilità interna a questo settore. Tradotto, ci sono parecchi giornalisti.
Sì, ti sentiamo sempre peggio, per cui devi trovare una maniera di spostarti un attimino.
Lo so, forse
è un momento, sì, è un momento che, perché sennò non si capisce molto, cioè prova a spostarti, magari, se puoi, intanto magari proseguiamo con Anubi.
Ok.
Sì, ascoltavi quello che diceva Guido,
sì,
no?
Io lo ascoltavo e sono abbastanza d'accordo, diciamo, ancora esplicitiamo anche di più, dentro la vicenda del manifesto. C'è stato un dibattito anche sul posizionamento politico / di mercato che in imprese editoriali, evidentemente, e soprattutto in imprese editoriali caratterizzate da intenzioni politiche, vanno di pari passo. C'è Astrid Dagli, c'è Marco Deramo, c'è Marina Forti, c'è nella direzione Roberta Carlini, è evidente, cioè Robecchi, che era già passato, diciamo, a scrivere sul Fatto, che ha preso a far corsivi lì, ci sono diverse figure che vengono da una fronte di quel dibattito che si è acceso nella crisi del manifesto, che aveva delle connotazioni politiche. Non sono niente di male, ma insomma in realtà ci sono, c'è, dicevamo prima, l'intenzione editoriale, la progettualità. Beh, è chiaro che questo giornale, questa caratura di non mettere la politica nel sottotestata, non è tanto la questione di, diciamo, di non usare le maiuscole, ma proprio occuparsi di economia e cultura, tocca un tasto che riguarda i limiti della costruzione di discorso, della costruzione comunicativa, diciamo, tradizionale a sinistra in questo paese, e anche probabilmente dei limiti strutturalmente politici. Cioè, questo giornale offre delle chiavi di lettura, offre un punto di vista che appunto scopre un nervo teso, tocca un nervo scoperto, delle mancanze di una certa politica di informazione o di controinformazione a sinistra. Si occupa di cose piuttosto sostanziali, bisogna vedere da quale punto di vista. Ora, oggi ci sono due articoli forti del giornale, uno di Marco Deramo, che ha il merito per la prima volta, diciamo, in articoli sintetici.
Titola Il paradigma monetarista tra paradossi e disastri.
Esattamente, ha il merito di investire, appunto, di critica il paradigma monetarista, non facendo il solito giochino di contrapporre positivamente le politiche di quantitative easing, detto in parole povere, di finanziamento a fondo perduto delle sofferenze del privato, promosse prima da Bernanke e adesso all'attuale direzione della Federal Reserve statunitense, a lordo liberismo rigorista tedesco in Europa. Cioè fa una critica e scopre, diciamo, gli altarini di quel keynesismo finanziario che Krugman propaganda troppo spesso, diciamo, dalle pagine di Repubblica e di quel partito editoriale. Però è un articolo fondamentalmente, diciamo, di keynesismo obamiano, da un altro punto di vista, quello che guarda alla supposta necessità di spostarsi, come da editoriale del primo numero del giornale, sull'economia reale dalla rendita finanziaria, di recuperare una capacità della politica di promuovere la crescita. E diciamo, questo è già un pezzo. Poi c'è un editoriale puro, non firmato, oggi, che parla di quello di cui il giornale aveva detto che non avrebbe voluto occuparsi in primo piano, ma di cui si deve occupare perché casualmente sta cambiando il governo, e quindi parla di Renzi.
Sì, si intitola Adesso.
Sì, esatto.
Adesso?
Adesso col punto interrogativo, ed è un adesso col punto interrogativo che in realtà, diciamo, è meno critico, per quanto possa sembrare paradossale, dei Galli della Loggia ieri sul Corriere della Sera, cioè partendo dalle stesse evidenze che Galli della Loggia sfrugugliava da buon partito del Presidente dentro il Corriere della Sera, che pure il Presidente della Repubblica ha messo in mora, insieme a una nota firma statunitense, Friedman, l'asse editoriale non è quello di smontare le aspettative sulla presa del governo da parte di Renzi. Si parte dalla difficoltà, dalle evidenti contraddizioni dell'andare al governo dopo essersi per l'ennesima volta in questa ulteriore figura di Renzi promossi dentro l'immaginario della scelta diretta, della parola agli elettori, eccetera eccetera, però c'è un'apertura di credito enorme sui tre assi che in qualche modo caratterizzano il giornale. Sussidio di disoccupazione, che è detto così, senza troppe discussioni sul reddito di cittadinanza o desistenza o salario, sussidio di disoccupazione, green economy, ripresa, puntare sulla ripresa dell'economia reale nella chiave della green economy, insomma una politica di influenza su i cordoni della borsa europei, visto che ci saranno le elezioni europee e, insomma, se Tsipras prende il 30%, al di là delle cazzate dell'AI Tsipras, che probabilmente li faranno male, insomma,
piano, perché mettiamo in mezzo troppe cose.
La presidenza attuale è greca, no, volevo ricordare solamente questo perché diciamo, okay, aiuta anche a capire quello che succede. E quindi fra le elezioni europee e l'inizio del semestre italiano si creerà una vacanza, diciamo, di autorevolezza politica notevole nelle politiche europee, proprio mentre le cose di cui si occupa Marco Deramo, cioè quella politica della Federal Reserve di finanziamento a fondo perduto del credito,
pensa,
e dunque anche
il
sostegno degli oneri del debito americano, finisce negli Stati Uniti, e quindi c'è bisogno di riequilibrare i rapporti delle politiche di debito. Diciamo che il giornale, questo giornale, come tanti punti di vista in questo momento, non chiudono affatto all'avventura di Renzi.
Chiarissimo.
Critico che sollecita.
Okay. Ecco, pensa, io ero convinto che questo, così, dando la parola a Guido, che Marco Deramo si occupasse soprattutto dei suoi viaggi, ma questa è una cattiveria mia personale, no, è una battuta. Guido?
Sì. Non so se adesso mi sentite, mi sono spostato, io vi sento bene, ma vi sentivo bene anche prima.
Sì, no, ti sentiamo meglio. Non so se tu hai sentito tutto il, diciamo, vasto ragionamento di anche l'ultima mia battuta, insomma, vabbè, ma non
va. Sì, vabbè, questo non so, magari hai elementi diversi dai miei, non lo so. No, quello che mi sembra che in realtà, siccome molte cose poi le ha già dette a lui, diciamo, è curioso che in realtà stalla, questo perché forse è un tema che magari anche gli ascoltatori di Onda Rossa possono aver in qualche modo seguito nello scorso anno, che dalla frattura, dalla rottura diciamo interna intervenuta nella redazione del Manifesto, sia in realtà nata una testata che, rispetto alle cose che sono state appena dette, in particolare sul terreno politico, diciamo su questo accompagno critico di Renzi, su questo stare a vedere ma in qualche modo non rinunciando quindi a scommettere su Renzi stesso, in realtà la frattura che c'era stata raccontata era ben diversa, cioè sostanzialmente era sembrato che coloro che non volevano più accompagnare l'esperienza della cooperativa del Manifesto lo facessero perché quel giornale si era spostato da un posizionamento storico, dal legame diciamo con i fondatori, lo diciamo brutalmente, insomma, si fosse spostato in una dimensione in qualche modo post-comunista, sia per l'arrivo di un po' di giovanotti e giovanotti in redazione, sia per un'elaborazione, una riflessione e la crescita di un pensiero critico un po' diverso da quello che aveva accompagnato la nascita della cooperativa fin dal periodo diciamo dell'esclusione di alcune figure storiche del Partito Comunista Italiano. La sensazione è che invece pagina 99, per quanto riguarda diciamo il compimento di questo percorso, vada in tutt'altra direzione, cioè si cerca probabilmente diciamo di pescare in un mercato editoriale e di lettori più vasto di quello del Manifesto, ma se da questa testata ci si doveva aspettare una sfida tra virgolette da sinistra al Manifesto, limiti o pregi che quest'ultima testata continua ad avere, io da questo punto di vista sono abbastanza dubbioso. Questo lo dico perché probabilmente in molti sono corti in edicola anche per vedere se si manteneva una parte almeno di quel dibattito cresciuto intorno al Manifesto, cioè che cosa doveva essere un giornale di sinistra e di un certo tipo di sinistra in questo paese. Su questo io credo che in parte pagina 99, che invece è ricco di altri elementi già descritti, quindi non ci torno, un pochino deruda le aspettative. Questa sensazione io ce l'ho un po', non so se è comune insomma.
No, io su questo sono abbastanza, mi sembra abbastanza evidente, anche perché come accennavamo, anche ne abbiamo parlato qualche giorno fa, la sensazione è che ci sia da una parte un progetto più ambizioso, ma ci sia proprio un riferirsi a un altro mondo, non perché non ci siano punti di contatto, ma che voglia proprio scavalcare un certo modo rituale anche del Manifesto di proporsi come interlocutore dei soggetti politici, da quelli più istituzionali a quelli meno istituzionali, ma questo credo che sia abbastanza evidente, no Anubi?
Sì, però anche a me, ma d'altra parte sì, è vero quello che diceva Guido su come il dibattito era stato presentato, cioè come diciamo quella che poi era diventata la minoranza nella discussione sul proseguo dell'esperienza del Manifesto caratterizzava le proprie ragioni in alcuni casi, nei casi dei fondatori di fuoriuscita addirittura, no? E, insomma, nel pagina 99 è coinvolta la Fondazione Luigi Pintor e quindi Valentino Sarlato. È vero che era stata presentata così, è vero anche che era piuttosto percepibile
Valentino Aventino, perché poi è stato un po' un Aventino del Manifesto, no? Ci ritiriamo in minoranza, sì, abbiamo perso, sì, ma sì, stiamo sì, a guardare sì, dove.
Ma insomma, ma fin qui è tutto legittimo. Il punto, appunto, è come diceva Guido, come sono state presentate le ragioni, anche se secondo me in trasparenza si potevano perfettamente leggere, nel senso che in realtà il punto di vista degli anziani era un punto di vista fortemente legato al rapporto con la politica, con le vicende della sinistra, anche nel realismo politico che diciamo dal punto di vista dei fondatori si dovesse applicare. E in pagina 99 non è che scioglie, per questo punto di vista sollecito rispetto e criticamente sollecito rispetto alla prospettiva di Renzi, è una cosa che continua a collocarsi variabilmente fra le sofferenze del governatore della Puglia e della sua formazione politica. Guarda, e chi si importa direttamente, allora, dentro
tutto
la
molto lenziana. Molto molto interessante, però il tempo a nostra disposizione è finito e soprattutto la pazienza degli ascoltatori di Radio Onda Rossa è finita.
Penso anche io.
No, ma lo dico semplicemente perché un pezzetto del ragionamento lo dobbiamo fare anche per rispondere agli ascoltatori di Onda Rossa che non possono intervenire, cioè abbiamo due canali telefonici, un mixer, però ci chiamano per dirci che magari... No, un punto che non abbiamo affrontato, non so, mi piacerebbe che lo fate insieme. Tenete presente soltanto che potete vi sentite solo una alla volta, ma in onda vi sentite tutti e due. E, okay. Per quanto riguarda poi il blocco individuabile, diciamo, di matrice economica, cioè chi comanda dietro a questa testata.
Sì. Parto io?
Parti tu, sì.
Vabbè, io do solamente una chicca che, diciamo, ha molto a che fare con l'aspetto un po' tragicomico anche di tutto il dibattito di questi giorni, serrato, insomma, in casa PD e vicinanze. Guido Paolo Camucci, che è uno dei tre pilastri dell'avventura editoriale di Pagina 99 dal punto di vista proprio, diciamo, dell'investimento e della pianificazione editoriale, viene da Vedrò, che era la fondazione Centro Studi di Lecce, ed è interessante, diciamo, che promuova un giornale che da subito ha spietatamente fatto il bilancio, diciamo, addirittura un fact-checking graficizzato già nel numero uno del giornale cartaceo del governo Letta, e che lo liquida in testa all'editoriale di cui parlavamo prima oggi come un'esperienza assolutamente disastrosa, un'esperienza al servizio di quell'1% che non ha saputo che gettare il famoso 99 in acque ancora più perigliose con le politiche di austerity. Beh, insomma, no, c'è questa certa facilità nell'outsourcing della politica della sinistra italiana, di chi poi ne è agente, di trasferirsi da schieramento a schieramento, sempre guardando a, come si dice, i dividendi politici, in questo caso ottenibili.
Guido.
Sì, beh, mi pare che molto sia stato detto anche prima, diciamo. Ma volendo proprio riassumere, forse quest'ultima chicca raccontata da Rubi sintetizza un po' le cose, cioè in realtà siamo di fronte a la vera novità rispetto ad occasioni passate è che in questo caso ci sono risorse reali. Sono stati prima ricordati sia i nomi sia più o meno i cascami dal punto di vista economico di questi nomi, diciamo che siamo in un ambito che può garantire a questo giornale una longevità maggiore rispetto a quest'altro, penso a Pubblico, diciamo alla sconfitta di Pubblico dello scorso anno, proprio perché, diciamo, al di là della magniloquenza non c'erano poi un asset vero dal punto di vista economico. Siamo in un ambito, io penso, tendenzialmente interno alle logiche del centrosinistra e che credo potranno pesare, parlo specificamente del Partito Democratico, interno alle scelte del Stato. Cioè credo che in realtà questa operazione, a differenza di altre passate, si possa iscrivere dentro un percorso politico-economico che forse ci dirà di più in futuro, ma che già ci dice che probabilmente questa non è un'esperienza effimera. Probabilmente ne sentiremo parlare per un po'.
Allora, io veramente vi ringrazio tutti e due nel salutarvi e averci dato l'occasione di guardare un po' dietro le quinte di questo giornale. Noi l'abbiamo inserito in maniera un po' frammentaria all'interno della rassegna stampa della radio la mattina, vediamo un po', però ci interessava far capire anche ai nostri ascoltatori di che cosa stiamo parlando, di chi è, di come si muove e che cosa fa. Vi ringrazio e vi saluto.
Ciao, buongiorno.
Ciao.
Ciao, alla prossima.
Ciao.
Ma la lotta per la nostra libertà, il cammino ci illuminerà, non sapere.
Naturalmente, per chi se lo fosse dimenticato, questa era sempre Radio Onda Rossa, gli 87.9, il nostro numero di telefono è lo 06 49 17 50. Noi, dopo aver fatto questa ampia pagina, forse anche un po' noiosa, su questo nuovo giornale, naturalmente potete chiamare quando volete per intervenire, ci dedicheremo dopo a altre questioni. E appunto, come detto, torniamo immediatamente in diretta. Buongiorno.
Buongiorno.
Hai sentito il pezzo che mandavamo, no? C'eravamo tanto amati, io ero Sandokan.
C'eravamo tanto amati, non ho ben capito, forse mi sono perso l'inizio della proprio della...
No, perché Gassman in quel caso fa il palazzinaro, ex partigiano, c'è il povero Nino Manfredi, c'è
Che c'entra col giornale Pagina 99? Non lo
capisco. Beh, perché un pezzo di queste persone provengono dalla storia del PC, no, ma mica perché voleva essere, non so, partigiano, era ironico naturalmente, non c'è niente di partigiano.
Insomma, ci vuole un po' di sforzo, un pochino di sforzo, ma
forse
quello
sì.
Che volevo dire è, appunto, confermo, ci è voluto anche un po' di sforzo a seguirla questa speciale approfondimento, insomma, su Pagina 99. Era anche giusto dedicargli, se vogliamo, no, esce un nuovo giornale, siamo alla radio, è anche uno strumento di informazione, attenta a queste cose, tanto più una testata che si colloca. Ecco, dove si colloca? Qui, secondo me, insomma, forse è stata una eccessiva titubanza, e penso voluta da parte degli interlocutori che sono stati scelti, di non voler dire di più, perché, insomma, mi sembra a me personalmente evidente due cose di questo giornale, che merita l'attenzione, giusto perché, insomma, è una testata nuova, se no ce ne potremmo dire tranquillamente, vabbè, non ci riguarda, però insomma è giusto pure che gli si dia, no? Che ci si rifletta un attimo. Comunque dico la mia, intanto è brutto, tipograficamente è decisamente brutto, non è fatto bene, la scelta del colore probabilmente hanno trovato uno stock di carta rosa che è particolarmente conveniente, che gli dura per parecchio tempo, ma non so se volessero, perché qui in rosa ci sono due giornali rosa in Italia, la Gazzetta dello Sport e il Sole, l'inserto del Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore, diciamo, quindi entrambi, no, insomma, richiamare un po', e poi non è bello, però avessi dovuto scegliere una tinta pastello, avrei scelto un giallo, un verde, insomma, molto chiari, se volevo proprio pensare a una novità. E anche
tieni presente che cultura e economia, per cui cultura e economia è il Sole 24 Ore, sicuramente c'ha un colore un po' simile, e anche l'inserto culturale della Domenica del Sole 24 Ore c'ha lo stesso colore, che è un po' il principale inserto culturale dei giornali italiani, insomma. Così.
Sì, sì, ma è il rosa proprio che, insomma, stanca la vista, insomma.
Ah, tu dici sì.
No, è proprio non è produttivo, insomma, la Gazzetta dello Sport lo mantiene perché è nata così sto giornale, no? Ma insomma,
ma per noi anziani stanca la vista, perché sì, per i giovani.
No, ma
loro sono giovani, capito?
Vabbè, non credo che funzioni così, anche perché se partiamo dal presupposto che i giovani la carta stampata non la leggono, quindi insomma, non
era, senso, era assolutamente ironico, insomma.
No, ma sarebbe comunque, però insomma questo è il mio parere. Poi anche l'impaginazione credo che avrà degli aggiustamenti, insomma è disordinata, non c'è un ordine, non è ben, non ritrovi facilmente gli argomenti, insomma, dalla politica alla cultura. Detto questo, dove si colloca, perché eccetera eccetera, io dico semplicemente questa è una testata in cerca d'autore, dove per autore significa e padrone e sponsor politico, perché tutte le considerazioni che sono state fatte vanno tutte bene, però insomma, se proprio dovessimo pensare male e fare il processo alle intenzioni, è chiaro che qui
La, il padrone ce l'ha, eh? È un padrone pure,
sì,
potente,
ma questo,
eh?
È un padrone occasionale, loro si sono messi sul mercato, penso giustamente pure, perché insomma se pensiamo a tutti quelli che non hanno...
Ma insomma, Mario Cuccia, il fratello di Paolo Cuccia, insomma, non sono, cioè, finanziere, sì, significativo.
Ma dal punto
insomma
di vista editoriale stai ancora facendo una piccola operazione, da un punto di vista editoriale e politico stai cercando uno sponsor, è evidente questo.
Sì, questo sì, sicuramente.
Perché
sì.
Per cui non c'è la possibilità di individuare in quel giornale una collocazione, un'intenzione, fa da spalla a quella e a quell'altra. Adesso si presenta un po', dice guardate, son vendita, fa un po'... diciamo delle mosse affascinanti per attirare eventuali osservatori, compratori eccetera eccetera, interessati a che cosa, e poi finisco là perché di più secondo me è difficile anche insomma magari noioso andare oltre, in attesa che questo disastro che sta investendo definitivamente, più o meno definitivamente, il Partito Democratico produca nel tempo qualche lacerazione, asportazione di arti, cose, no? Pezzi che potrebbero ipoteticamente, anche insomma su uno scenario europeo, oggi come oggi, investito da questa parabola di Tsipras, questo tentativo eccetera. Quindi
non so se hai visto, lo so che magari c'entra poco, non so se hai visto la conferenza stampa delle europee di Sel, eh? Per Tsipras, no, di Sel, non era di Sel, era del comitato per Tsipras, c'era questa banderone della CGIL, l'hanno, diciamo, c'era un'intervista sul Fatto, una video intervista sul Fatto, c'era questo banderone della CGIL, non so dove l'hanno fatta, c'era Paolo Cento, responsabile degli enti locali di Sel, che però parlava per le europee, e c'è questa dichiarazione forte: non candideremo eletti politici alle regioni, alle comunali, alle nazionali o alle europee che si sono presentati negli ultimi 10 anni. C'era questa affermazione, c'era Marcon, c'era Luca Casarini, insomma, facce nuove.
Mi sembra che si tenga proprio, pagina 99, accuratamente lontano da queste bagarre, no? Proprio perché nel momento in cui le vai a toccare oggi, in attesa delle elezioni, in qualche modo ne vieni contaminato. Siccome, ripeto, secondo me loro sono in vendita, è un'operazione preventiva rispetto ad eventuali emorragie, cose che ci potranno essere, e quindi andare a occupare una nicchietta, magari rifacendo i conti col manifesto, perché non è neanche detto che le cose debbano per forza viaggiare separatamente e parallelamente, perché questa è comunque insomma una cosa che va a occupare uno spazio che oggi come oggi in qualche modo, sia perché alcuni vengono dal manifesto, sia perché lo vai a occupare, a sinistra de Paperino, diceva una volta una battuta, oggi a sinistra de che? Non c'è una sinistra, quindi a sinistra de una sinistra inesistente probabilmente non c'è niente, insomma, ecco, quindi saremmo nelle ipotesi più pazze. Insomma, a me sembra questo, ecco, insomma, intanto non è bello, è brutto, si presenta male, si legge male. È piatto come approfondimento, ma volutamente piatto, perché insomma io qualcuno di quelli, Marina Forti, questi, l'ho conosciuti, anche personalmente, sono in grado di scrivere cose migliori. E ripeto, è secondo me è in attesa insomma di un compratore a tutti gli effetti, di uno sponsor e di un compratore. Insomma.
Intanto, come ricordavamo, hanno della ottima pubblicità istituzionale.
Quello non guasta mai, come se
Eni, Unicredit,
non dare fastidio,
Edison, potenzio, prima cosa. No, quelli ti danno proprio i soldi, però,
appunto,
o cioè, perlomeno li danno a Mario Cuccia, che già ce n'ha dei suoi, che li gira al fratello, che già ce n'è dei suoi, che c'ha il gambero rosso e che c'ha tutta una serie di attività, insomma. Vabbè, io sul giudizio estetico forse siamo leggermente in disaccordo, è vero quello che dici sulla leggibilità, però bisogna anche dare tempo a un giornale di
apposta, io giudico quello che c'è, come sarà fra un mese non lo so, ma quello che c'è insomma non depone bene, non si sono sforzati tanto.
Va bene, chiudiamo questa ampia parentesi, se non ci sono altre telefonate, ma siamo disponibili a comunque a prenderle. Ciao.
Okay, ciao.